Andiamo lentamente a due cori. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua, e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi, e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi gira la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra, e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno, perché le tenebre sono come luce. Sei tu che hai creato le mie viscere, e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Loro perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora in forma mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio. Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti con te sono ancora. Se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me, uomini sanguinari, che si parlano contro di te con inganno, contro di te insorgono con frode. Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano, e non detesto i tuoi nemici.
Li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici.
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri.
Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Questo salmo parla della presenza del Signore nella nostra vita, in ogni momento, in ogni situazione, anche in quelle situazioni che sembrano essere situazioni che ci possano portare lontano da Lui. La sorpresa del salmista, di chi prega questo salmo, è poi di ritrovare questo Signore in ogni momento, in ogni situazione. Nemmeno le tenebre per te sono oscure. È un riconoscersi alla presenza del Signore, il cui sguardo ci accompagna. Può essere e vivere agli occhi del Signore, un Signore che ci conosce fino in fondo. Con questo sguardo del Signore, appunto la sua presenza,
che a un certo momento fa dire anche al salmista, verso la fine, termini molto forti, quasi che appunto lui odia quelli che odiano il Signore, li detesta con odio implacabile, se Dio sopprimesse i peccatori. Ecco, e sapendo, come dicono i salmi, che non c'è nessun giusto, è come se invocasse il salmista non tanto la condanna degli altri, ma come dire il riconoscere che ciò che si oppone al Signore non è fuori di noi, è quella parte di noi che in un certo senso non si mette, non si vuol mettere alla sequela di questo Gesù. Questo è il peccato non sta mai fuori di noi. Il peccato da combattere è quello che ci portiamo dentro. Tanto che il salmista comincia questa preghiera dicendo: Signore, tu mi scruti e mi conosci, come se fosse una constatazione, e termina però con questa invocazione al Signore: scrutami Dio, conosci il mio cuore. Cioè sapere che questo sguardo del Signore sul nostro cuore ci può purificare. Ci può purificare appunto portandoci dalla via di menzogna alla via della vita. Che quella che appunto stiamo contemplando nei nostri brani, che contempleremo anche in questa settimana, e che questa sera ci portano al brano di Marco 14, 66-72. Marco 14, 66-72.
E mentre lo cercate, questa sera vedremo un testo che fa passare dalla via di menzogna alla via di verità su noi stessi. Sarà l'esperienza di Pietro. Pietro che dice, quando Gesù, uscendo dal cenacolo verso l'orto, disse: tutti sarete scandalizzati, tutti gli altri sì, ma io no. Io sono disposto a morire, a dare la vita per te. Allora, abbiamo visto Giuda, che rappresenta il male del mondo per il quale Cristo muore, ma forse per il male non occorreva neanche morire in croce, perché il male basta perdonarlo. In Pietro vediamo il bene da cui Cristo ci salva, e quello è molto più difficile. Ha dovuto morire in croce a causa dei giusti per persuaderli del loro peccato. E il passaggio che farà Pietro, che voleva dare la vita per Cristo, alla scoperta che Cristo non ha bisogno che nessuno dia la vita per lui o lo difenda, ma che è lui che dà la vita per noi, è il passaggio dalla legge al Vangelo. Dalla religiosità comune di tutte le religioni, che bisogna essere bravi per Dio, tirare il collo fino a dare la vita per Dio, alla grande sorpresa che invece è Dio che ci ama e che deve dare la vita per noi, perché noi abbiamo questa falsa immagine di Dio che sempre risorge. E quindi in Pietro vedremo adesso il suo battesimo. E
leggiamo allora il testo, Marco 14, 66-72. E mentre Pietro era da basso nel cortile, venne una delle serve del sommo sacerdote, e visto Pietro che si scaldava, guardandogli dentro dice: anche tu eri col Nazareno, Gesù. Ma egli negò dicendo: né so né capisco che tu dici. E uscì fuori nell'atrio e un gallo cantò. E la serva, vistolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: costui è di quelli. Ma egli di nuovo negava. E dopo un po', di nuovo i presenti dicevano a Pietro: veramente sei di quelli, infatti sei anche Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui dite. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E ricordò Pietro la parola, come gli disse Gesù: prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. E si gettò a piangere.
Ecco, questo testo è parallelo al processo di Gesù che abbiamo visto la volta scorsa, sopra in alto c'è il processo a Gesù, in basso, nel cortile coi servi, c'è il processo a Pietro. In alto Gesù confessa, dice la sua identità, e anche Pietro, diciamo, rinnega, in realtà non rinnega, dice la sua identità vera, per la prima volta. E diceva il Filippo che Pietro, pietra, il nome che gli ha dato il Signore, vuol dire roccia, no? E perché è una roccia, Pietro, che non crolla? Perché è una frana. Quando frana tutto, rimane sulla roccia. Ora, la roccia è Dio stesso, cioè Pietro frana in tutta la sua presunzione religiosa. Cosa rimane di Pietro? La fedeltà di Dio a lui, che questa è la salvezza. Pietro capirà questo e per questo testimonierà la fede agli altri, perché è stato infedele, ma Dio è fedele. Il testo è tutto un gioco di sguardi nella notte attorno al fuoco, poi c'è anche lo sguardo di Gesù, vedremo, e tre interrogazioni che sono quelle che dobbiamo farci anche noi.
Cominciamo a vedere la prima, versetti da 66 a 68. E mentre Pietro era da basso nel cortile, viene una delle serve del sommo sacerdote, e visto Pietro che si scaldava, guardandogli dentro, dice: «Anche tu eri col Nazareno, Gesù». Ma egli negò dicendo: «Né so né capisco che tu dici». E uscì fuori nell'atrio e un gallo cantò.
Allora Pietro è giù da basso nel cortile, ma cosa sta lì a fare Pietro nel cortile? Gli altri erano fuggiti. Giuda è scomparso e lui perché è lì?
Pietro, qualche versetto prima già ce l'aveva detto Marco, ha continuato a seguirlo da lontano, dopo essere scappato con gli altri, adesso ritorna, c'è questa sequela che continua, forse nell'attesa di qualcosa. Gesù gli ha impedito di mettere mano alla spada, cosa che aveva già fatto, ma c'è sempre un po' l'attesa che qualcosa possa succedere. Probabilmente Pietro arriva fino lì. Per certi aspetti si espone anche alla situazione, ma forse attendendo ancora qualcosa secondo le proprie aspettative. È come se si continuasse a seguire Gesù sperando prima o poi che Gesù si converta a quello che noi desideriamo e finalmente si cambino un po' le sorti. Questo può essere uno dei motivi con cui Pietro è andato lì, l'ha seguito fino lì, appunto dal sommo sacerdote. Diceva Silvano, c'è un interrogatorio che sta avvenendo nel palazzo che riguarda Gesù, e da basso c'è questo incontro di Pietro con i servi del sommo sacerdote, dove questo da basso può indicare anche una sorta di quotidianità. Cioè Pietro non è che la fedeltà o il rinnegamento nei confronti di Gesù venga fatto chissà di fatto avanti a quale tribunale. Questa serva di cui si parla per Giovanni è la giovane portinaia, no? Però appunto c'è questo scarto, è Pietro quello che vuole andare fino a morire con Gesù, e quando Gesù gli chiede una cosa di vegliare un'ora si addormenta. Pietro vuole dare la vita per Gesù e adesso appunto si ritrova in questa situazione. Sono situazioni che avvengono da basso, da basso lì lo incontriamo.
Nel cortile della vita quotidiana, Pietro. È interessante, era lì anche perché lui è un uomo di parola, aveva detto che era disposto, e al momento giusto Gesù avrebbe capito che lui è veramente bravo, perché certamente Gesù anche aveva detto nell'orto: metti via la spada, perché se avessi bisogno di difesa potrei chiedere al Padre mio e mi manderebbe 12 legioni di angeli adiotrasportati, che non sarebbero neanche gli americani. E tu chiedi perché per la militare. Cioè, lui si aspettava che, insomma, col potere che ha, basta che chieda a Dio, viene, e poi vede che io sono fedele, so esporre la vita, perché quelle sono di parola, sono uomo. Quindi aveva tutti i motivi per essere lì, non mica vigliacco Pietro, coraggioso, di parole, serio, bravo, mica come tutti gli altri, No? E allora è lì. Ah, tra l'altro, è importante il versetto precedente. Ricordate come terminava la lettura precedente del processo di Gesù? Avete udito la bestemmia? Sì, tutte sentenziare anche le reo di morte, e poi c'è quel famoso gioco della mosca cieca. Gesù velato e tutti che percuotono e dicono: profetizza, chi è stato? Bene, Pietro è chiamato alla profezia, a riconoscere che il Cristo, il Salvatore, Dio e il Signore è quel volto lì velato dal male del mondo, percosso da tutti, umiliato, che porta su di sé il volto di tutti senza volto, e la presenza di Dio. Ci sono tre presenze di Dio nella storia, tutte e tre presenti. Una che è quella passata, che ci testimonia la parola, il Vangelo, quella presenza storica che è stata di passione e di gloria, no? Che è oggetto di fede. C'è l'altra presenza, che è quella che aspettiamo nel futuro, il suo ritorno glorioso, che è quello che celebriamo in qualche modo nella preghiera e nell'Eucaristia, che ha come oggetto la speranza. Poi c'è la terza presenza presente, che è nascosta da questo velo, ed è presente in tutti i poveri cristi, e la parola ci serve per riconoscerlo presente lì, e la fede riconoscerlo presente lì, e la speranza e la preghiera ci serve per riconoscerlo lì, ed è oggetto della carità. Ed è nella carità e nell'amore, e la parola ti serve per darti la fede, e la preghiera, la liturgia per darti la carica, per vivere concretamente e riconoscere veramente lì il tuo Dio, il tuo Signore, presente a te. E nella Chiesa antica si chiamava corpo mistico l'Eucaristia, e corpo reale il povero.
Contorno a questo fuoco, Pietro si scalda, la fiamma scalda, la fiamma illumina. E allora ecco che lo sguardo della serva si posa su Pietro, lo guarda dentro, gli guarda dentro, va in profondità Pietro e dice qualcosa che riguarda Pietro in una parte non indifferente della sua verità. Anche tu eri con Nazareno, con Gesù. Questa è una affermazione che fa la serva, che va a incidere su un aspetto fondamentale del discepolo. Nel capitolo terzo di Marco si era detto che Gesù aveva chiamato i dodici perché stessero con lui. Bene, proprio su questo va questa parola della donna. Per cui, in un certo senso, è come se questa donna constatasse una verità, una situazione di fatto da parte di Pietro, che è con Gesù, che è con il Nazareno. Qui non è neanche una domanda, eppure Pietro non ci sta.
E come dicevi, era probabilmente, cioè, come dice Giovanni, perché tu, era la portinaia, le portinaie sanno tutto. E tra l'altro è già il sesto giorno che Gesù è a Gerusalemme, sempre sul Tempio, e Pietro è lì davanti a tutti e dice: guardate che bravo il mio maestro, io sono il successore, il vicario di Cristo. Cioè, e in quei sei giorni Gesù ha messo a tacere gli scribi, i farisei, i sadducei, gli anziani, gli erodiani, tutti. E che trionfo! Ed è entrato con la frusta nel Tempio. Quindi era la presa di potere, e Pietro dice: poi dopo va bene, ecco. Poi andiamo avanti noi. Vai. Cioè, l'ha visto, insomma, questa donna. È vero, Pietro era con quel Cristo lì che sperava vincitore, no?
Sì, sì, per cui in quello che dice, adesso ne capisco ciò che dici, probabilmente c'è la parte di verità di Pietro. Pian piano si sta rendendo conto che è andato dietro ad una persona non conoscendola. O, peggio ancora, dietro una persona che adesso si rivela una delusione per Pietro. Gesù sta rivelando così. È andato dietro per anni e poi quando dice che eri con lui, no, non capisco. più che non capire forse quello che dice la donna, Pietro non capisce più chi sia questo Gesù. Allora le parole della donna sono come una incomprensione da parte di Pietro. Da notare che poco tempo prima aveva detto: con te sono pronto ad andare in prigione alla morte. Aveva detto così a Gesù. Cominciamo a vedere quanto ci conosciamo noi e quanto ci conosce il Signore. Quanto forse si presume anche su di sé, quanto invece chi ci conosce davvero, come diceva il Salmo, tu mi conosci fino in fondo, vuol dire che siamo conosciuti da qualcuno meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Allora, alle parole di questa donna, Pietro risponde negando. È come se qui venisse negata una prima relazione fondamentale, la relazione di Pietro con Gesù.
E questo proprio essere con, come dicevi, che è la qualifica del discepolo, essere in compagnia di Gesù, che è l'essenza della vita, perché con lui il figlio siamo noi stessi figli e siamo fratelli di tutti, quindi l'essere con lui è tutto. Essere con lui con gli occhi, vederlo, conoscerlo, col cuore, con l'amore, con i piedi, seguirlo, con le mani, agire come lui. E la domanda è fatta a ciascuno di noi. Sai e capisci cosa vuol dire essere con lui davvero, ma con questo, mica con quello che pensavi tu. Con quale Cristo siamo? Per esempio, noi che siamo tutti cattolici cristiani, più o meno, almeno qui, anche a Milano, a 10 anni, con quale Cristo siamo? Banalità, con quello che fa sfondare i Rom, che manda via gli emigrati, oppure lui è l'emigrato, il forestiero, il povero, il carcerato. Con quale Cristo siamo? Non so se mi spiego. Ma quando mai ti ho visto? E ciò che avete fatto questo l'avete fatto. Con quale Cristo siamo? Capite che allora uno può chiamarsi anche Pietro, anche Silvano, anche Giuseppe, il giusto. E non essere con Cristo. Quindi il vero esame di fede cristiana è se siamo con questo Cristo. Non dire, non chi dice Signore, Signore.
Sì, ancora pochi capitoli prima si era visto, no? Che a Cesare da Filippo Pietro è colui che dice: tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo. Bene. Già là poi erano sorte alcune obiezioni. Qua si vedono subito. Possiamo andare dietro a questo Gesù, dire che lui è il Cristo, però non seguendo questo Gesù. E allora qui si va quasi al dunque. Quando Gesù rivela in pienezza chi è lui, ecco che allora Pietro dice: non capisco, non so quello che dici. Come se anni dietro Gesù, appunto, venissero quasi dissolti in un attimo. Perlomeno dalla parte di Pietro.
È davvero anche... Il Vangelo è sempre profezia, ma quale Cristo seguiamo? Noi cristiani. Noi, dico noi concretamente noi, perché poi degli altri si può sempre parlare. Cioè sappiamo riconoscerlo in quel volto. Siamo con quello lì, con quelli lì. O siamo dall'altra parte. E questo è un esame di fede.
Sì, mi viene in mente che appunto forse Pietro non compie i gesti, per esempio, che abbiamo visto nelle derisioni, però è la stessa distanza che viene messa. Quello che fanno le guardie del sommo sacerdote che percuotono Gesù, che gli sputano in faccia, il rifiuto, il velare quel Gesù, è un po' la stessa dinamica. Si prendono le distanze in maniera più o meno elegante, ma è come invece di essere con lui, allora ci si allontana, portando avanti con coerenza la propria linea, però uno capisce bene che adesso si è deviato completamente, non sta mettendo più Pietro i passi dietro questo Gesù, ma sta andando avanti in quella che lui ritiene sia la propria costruzione e che poi invece vacillerà e franerà.
È vero, tu dicevi, no, che anche Pietro a modo suo percuote Gesù. Giovanni mette subito dopo il primo rinnegamento di Pietro lo schiaffo. cioè scusa, dopo lo schiaffo il rinnegamento di Pietro, perché il vero schiaffo per Gesù è il rinnegamento di Pietro, che degli altri se l'aspettava, da Pietro pure, però cioè ciò che fa, ciò che più duole al Signore è proprio sono i nostri schiavi, che ci chiamiamo cristiani, siamo quelli che impediscono agli altri di credere. No, anche tutto il problema proprio del luogo teologico dei poveri, che sono davvero il luogo teologico in cui riconosciamo Dio.
Sì, e che a volte appunto paradossalmente per i cristiani costituiscono il problema, invece dell'occasione di incontrare il Signore. Questo è il modo con cui si guarda la realtà. Perché poi si ha quasi la sensazione di dire ma poi io il Signore io lo riconosco. Non è vero, non è vero. Il rischio che corriamo tutti è quello di non riconoscere questo Signore. E allora appunto anni di formazione come quelli che ha passato Pietro, giorno e notte accanto a Gesù, vedendo, ascoltando, eccetera, poi quando questo Gesù si rivela in pieno, non capisco quello che dici. Questo Gesù ha deluso Pietro.
E però capisci, scusa, mi faceva il miracolo, mi voleva anche la suocera, pazienza. Ma, però almeno si è messa a servire, dai. Mondo ai lebbrosi, fa risuscitare i morti, dai il pane a tutti, sistema tutti questi delinquenti di capi con quattro battute, è in gamba, questo qui c'ha a venire. Un leader così lo porto anche io, fa i miracoli davvero. E anche, niente.
E anche...
Lo dico?
Sì.
Il processo di Gesù è lì. Poteva avere un legittimo impedimento, no? Avanti.
No. Va bene. Versetto 69 e l'inizio del 70. E la serva, vistolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti, costui è di quelli, ma egli di nuovo negava. La serva non molla l'osso. Allora.
Serve la serpetta.
È interessante che di fatto questa serva che sta offrendo a Pietro un'occasione su un vassoio d'argento. Appena detto che vuole andare con Gesù in prigione della morte, qui ti offro questa occasione. Lei non lo sa, potrebbe interpretare così Pietro. Ma lo vede e di nuovo comincia a dire adesso non più a Pietro. È interessante anche questa scena, non più direttamente ma coinvolge tutti e dice ai presenti. Anche nella dinamica relazionale è interessante quello che fa questa serva, perché ha visto che quello risponde così e allora lo cerchiamo come se lo cerchiassero, coinvolge tutti gli altri. E che cosa dice? Non dice anche tu eri una la seconda volta con Gesù. Costui è di quelli. Non chiede nemmeno a loro, non viene posta la domanda. È un'affermazione che riguarda adesso non più la relazione diretta con Gesù, almeno, ma la relazione anche con gli altri, l'appartenenza al gruppo.
Ascolta, è una domanda più a monte, no? Siccome Giovanni dice che la serva conosceva Giovanni come discepolo, quindi ha figurato che Pietro introdotto fosse pure anche lui, cioè c'era nulla di male se diceva vabbè, pensa ai cavoli tuoi, lo sono, cioè, non è che andava a rischio della vita per sé, per cui non è neanche in gioco la vita, è qualcosa di più profondo che non è con quel Gesù, cioè comincia a dire la verità. E il gallo cantò, Cioè, il gallo canta all'alba, più o meno, quando viene la luce. Per Pietro comincia a venire la luce, capisce chi è. Lui non è con questo Gesù. Venga questa luce. È il simbolo della riforma, il gallo. Quando comprendiamo questo, cambiamo un po'.
L'affermazione di questa donna, che dice appunto dell'appartenenza di Pietro al gruppo, va a incidere su quella che un tempo era una difesa da parte del gruppo. Erano, si diceva che impedivano addirittura agli altri di fare del bene perché non erano dei nostri. C'era il gruppetto dei nostri e poi ci sono gli altri. Questa era una prima difesa. Salta anche questa. Come dire, in questo Pietro ci fa fare un passo, ci fa vedere come l'appartenenza non salva. Se mettiamo la fiducia nell'appartenenza a essere di questi, a essere di quest'altri, questa appartenenza crolla la seconda parola di una servetta.
Scusa, ma se io appartengo alla comunità cristiana, ma anche alla San Vincenzo, ma anche alla Legion d'Onore, ma anche al Cavaliere del Santo Sepolcro, ma anche sono cameriere segreto di Sua Santità, ma anche sono gesuita della Compagnia di Gesù, ma anche faccio parte dell'Opus Dei, di tutti i movimenti ipercattolici, tutti iper, fossi gesuita, prete, vescovo, anche Papa, Pietro era Papa tra l'altro, non è detto che per questo sono con Gesù. Non so se è chiaro. No.
È chiaro? Cioè, l'appartenenza può dire tutto l'armamentario che possiamo mettere in opera per nascondere il cuore. Cioè, lo sguardo di questa serva, il fatto che guardi dentro, come dire, cosa c'è nel nostro cuore, di che cosa andiamo in cerca, che cosa ci sta a cuore. Questa è la... Sono le relazioni fondamentali quelle che qui vengono esaminate in questo dialogo che sembra così un dialogo di tutti i giorni, ma appunto questi dialoghi fanno emergere quello che portiamo dentro.
E guardate tutte le lotte sull'appartenenza, le divisioni tra cristiani, le divisioni tra i cattolici, ma noi siamo più bravi, noi apparteniamo, voi no, voi sì, ma no. Tutte cose ridicole. Il problema è essere con lui, con quello lì. Allora esiste un noi, un'appartenenza che è l'essere con lui.
Sì, un'appartenenza tra le persone dove tutte le persone hanno come fondamento la relazione con Gesù. Se viene meno, se comincia a venire meno la relazione con Gesù come Pietro nega dopo la prima affermazione della serva, viene immediatamente meno anche la relazione con gli altri.
Sono giochi di potere in fondo le relazioni.
Perché allora quello che può essere utile può essere l'appartenenza appunto esterna, e quando non mi va più bene l'appartenenza con gli altri, cambio.
C'è una mafia di potere in fondo all'appartenenza. Sì. Se non ha Gesù, quel povero Cristo al centro della ruota e tutti i raggi lì.
Sì. Giocate appunto fra queste persone che sono stati con Gesù fino a pochi momenti fa. Non sono passati anni, sono passati minuti, ore. E questa reciproca appartenenza a Gesù si dissolve nelle parole di Pietro, viene meno. Però si capisce che costruire una sequela solo sull'appartenenza porta solamente a portare l'attenzione sull'appartenenza e non più sulla sequela. E allora egli di nuovo negava.
Che onesto.
Non è di quelli. Non è con Gesù, non è di quelli. Nego la mia relazione col Signore, prima conseguenza, nego la mia relazione con gli altri.
Cioè diventa una relazione strumentale di potere allora quella con gli altri.
Unicamente.
Una mia associazione delinquente.
No, questa è la, come dire, è lo svelamento di quello che sta avvenendo. Vedete? In parallelo ci sono questi due dialoghi, questi due processi nel palazzo a Gesù, nel Sinedrio di Gesù e fuori a Pietro, e mentre da una parte ce n'è uno che tiene fede, vuol dire tenere fede al Padre, a se stesso, ma anche agli altri, che non tiene meno alle sue relazioni, Pietro si sta safranando, e non si accorge. Non si accorge ancora di quello che sta avvenendo. E vediamo il terzo momento, seconda parte del versetto 70 e 71, e dopo un po', di nuovo, i presenti dicevano a Pietro, veramente sei di quelli, infatti sei anche Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui dite.
Adesso intervengono tutti i presenti e dicono: veramente senti quelli, sembra la stessa constatazione, sono tutte constatazioni, constatazione precedente, invece c'è una variante. Sei Galileo, specifica Matteo, si sente da come parli che sei bresciano, sei Galileo, cioè, senti quella zona lì, che vuol dire anche un po' sovversivo Galileo. E però vuol dire in fondo la tua identità culturale, no? E che vuol dire anche fuori metafora una cosa. Ma è chiaro che tu sei cristiano, la tua cultura è cristiana, il tuo linguaggio è cristiano, la filosofia, l'arte, la musica, le chiese, la cattedrale, l'80% dell'arte mondiale è tutta cristiana. E abbiamo la cultura cristiana da difendere, l'identità cristiana. È il crocifisso da difendere, è tutto abbiamo da difendere, c'è cioè la grande cultura. Si sente da come parli, scusa, hai fatto teologia?
E questo, questo che viene detto, per la terza volta viene offerta una possibilità a Pietro di riconoscere chi è, quasi di riconciliarsi con la propria storia, con quella che è stata la sua vita, occasioni che vengono presentate. Adesso non è più solo la serva, dopo che la serva ha coinvolto i presenti, adesso sono i presenti che continuano a dire, vedete? È come se non lasciassero tregua a questo Pietro. Allora, senti quelli, sei Galileo. Qua, appunto, da un lato c'è questo, c'è questa cultura che emerge, dall'altro, proprio come se insieme a questo ci fosse la relazione di Pietro con se stesso. La relazione di Pietro con Gesù, la relazione di Pietro con gli altri, adesso la sua identità. Come se dicessero, chi sei tu?
Scusa, proprio per dire che non è un caso, Luca, che si rivolge proprio ai credenti, aggiunge, e dopo un'ora, cioè, vuol dire che ci ha avuto tempo anche da pensarci su, non è che gli è scappato una volta e poi di seguito sei in trappola.
Anche dopo la prima era, dice, e uscì fuori dell'atrio e un gallo cantò. Esce un attimo, pensa che potrebbe ripensare a quello che è successo e ritorna in quel cerchio e lì viene raggiunto la seconda volta e di nuovo. E ancora adesso la terza.
Ma ci ricasca nella verità tutte e tre le volte.
Infallibilmente ci casca. In tutte e tre le volte. E in tutte e tre le relazioni fondamentali. Con Gesù, con gli altri, anche con se stesso. Con la propria appartenenza al gruppo, con la propria cultura. Ed è, come dire, se frana la prima di queste relazioni fondamentali, prima o poi franano anche le altre. O potremmo anche dire, quando franano le altre, quelle più esterne, non fanno altro che rivelare che non c'è, l'unione alla linfa vitale. Prima o poi anche la cultura e anche l'appartenenza salteranno.
Mi viene in mente una cattiveria che se manca la prima, le altre diventano ancora più forti, come però diventa società mafiosa. Non so se mi spiego, cioè se la prima salta, le altre si rinforzano ancora di più per sostituirla, diventa l'autolatria.
Devono sostituire quello che non c'è.
Allora siamo infallibili, noi sì, gli altri no. Sì. Diventa il tifo di una squadra, insomma, per intenderci.
Sì, sì. Mi viene in mente la storia che viene raccontata in Genesi dei padri del deserto, quando nei primi secoli del cristianesimo, proprio in altri tempi, c'era un monaco che si stupiva, che tanti lasciavano la vita monastica, l'abbandonavano, altri tempi. E allora va dal suo maestro, il maestro dice, avviene come per i cani che vanno a caccia. A un certo momento uno di questi avvista la lepre, allora si mette a correre deciso verso quella direzione ad abbaiare. Gli altri non hanno visto la lepre, ma anche loro, vedendo quel cane, si mettono ad abbaiare e a correre in quella direzione. Solo chi ha avvistato la lepre continuerà a correre. gli altri prima o poi lasceranno la corsa.
Ma pagheranno tanto.
Il rischio è questo, quello di non vedere quello che è essenziale e di costruire su quello che non si vede. Ma se non c'è l'essenziale, prima o poi viene meno anche il resto. Oppure si darà ancora più forza all'appartenenza o alla cultura per nascondere quello che manca. Quello che manca.
Ed è tragico, si può essere allora cristiani e non credenti.
Come Pietro, dire questo è il Cristo e riempire quel titolo di contenuti che sono di Satana, come gli ha detto Gesù. Andar dietro, dirsi cristiani, non possiamo non dirci cristiani, e in realtà nutrire questo fatto di cose che non hanno niente a che vedere con questo Gesù.
Anzi, usare il nome di Dio per sfruttarlo a proprio vantaggio, che era tipico. Tipico. Non esiste nessun potere senza il consenso religioso, a meno che il potere diventi religione stessa, come capita.
Allora, può sembrare paradossale quello che Pietro fa, comincia a imprecare e a giurare. Adesso avrà tirato dentro anche il Signore a fondamento del suo giuramento, invocare il Signore per andare contro Gesù.
E forse ha ragione, perché il suo Dio non è mica quello lì.
E quello che dice, forse qui, non conosco quest'uomo di cui dite, perlomeno è una verità da parte di Pietro. Perché lui ha conosciuto un altro Gesù. Probabilmente non aveva messo i suoi passi dietro questo Gesù. Adesso è come se si tirasse un po' indietro, ma dire, io non lo conosco questo. Appunto, io conosco un Gesù che ammaestra le folle, che compie tanti segni, ma non questo Gesù che si lascia consegnare, che si consegna nelle mani di chi va a prenderlo. Non questo Gesù che va avanti con la discrezione, con l'umiltà, col silenzio. Non questo Gesù che mi dice di rimettere via la spada. Non il Gesù che mi dice che devo continuare a far parte del bene anche a chi non è dei nostri. È come se in questo momento per Pietro avesse un po' davanti agli occhi che davvero lui seguiva un altro Gesù. Questo Gesù lui non lo conosce. Paradossale, si può andare dietro una vita a Gesù e poi ci accorgiamo che non stiamo andando di fatto dietro di lui.
Adesso anche si capisce perché Gesù a metà Vangelo, quando Pietro riconosce Gesù come Cristo, e Gesù gli dice non dirlo a nessuno, e poi gli spiega chi è il Cristo, che sarà questo, e Pietro protesta, Dio non voglia che sia così, e Gesù gli dice mettiti dietro di me, non davanti, Satana, perché pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. È un pensiero molto umano, anzi diabolico. E si mette davanti e dovrebbe seguire Cristo, è quel che facciamo normalmente con la nostra religione.
Sperando che prima o poi il Signore si converta.
Ma è duro.
È duro,
sì. Grazie a Dio.
Vediamo l'ultimo versetto, 72, e subito per la seconda volta un gallo cantò e ricordò a Pietro la parola come gli disse Gesù, prima che il gallo canti due volte, tre volte me rinnegherai, e si gettò a piangere. Leggiamo anche due versetti che prendiamo da Luca, due versetti paralleli. Luca 22, 61, 62, e voltatosi il Signore guardò dentro Pietro e si ricordò Pietro della parola del Signore quando gli disse prima che un gallo gridi oggi mi rinnegherai tre volte, e uscito fuori pianse amaramente.
Il gallo cantò.
Ecco, se finisse qui il racconto ci sarebbe solamente la denuncia tagliente del peccato di Pietro. Un Pietro che adesso, potremmo dire, emerge in tutta la sua verità. Allora, questo fatto che il gallo canti dice invece qualche altra cosa. Dice fondamentalmente che che l'ultima parola non è la parola dell'apostolo che rinnega, non è l'ultima parola nella vicenda. C'è una storia che può continuare. Anche la frana che è avvenuta in Pietro non è l'ultima parola. Perché di fatto qua si dice Pietro ricorda la parola di Gesù. Allora c'è una parola ultima che è quella che Gesù aveva detto in precedenza. Ed era appunto la parola che annunciava, annunciando il rinnegamento di Pietro, annunciava di fatto il perdono da parte di Gesù.
Quindi Gesù aveva già previsto che Pietro rinnegava, l'aveva già messo in conto e gli aveva promesso: poi vi precederò in Galilea, vi sono fedele lo stesso, state tranquilli. Quindi cosa capita? Che Pietro non è quel che credeva ad essere, è tutto smontato, tutte le sue presunzioni, neanche sapeva che era così. E c'è uno che già lo sapeva, e perché Gesù gli è fedele, se sa che è così? Se non l'avesse saputo, magari dice ho sbagliato a scegliere, poi sono coerente e me lo tengo in fondo. Ma no, l'ha scelto sapendo che era così.
Qui Pietro ha la possibilità, forse per la prima volta veramente nella sua vita, di accorgersi di che cosa sia il Vangelo, di che cosa sia l'amore di Gesù per lui. Forse fino a questo momento pensava che avesse qualche fondamento nella propria vita questo amore di Gesù.
No, io lo merito, sono bravo.
Addirittura arrivare al punto, prima, di capovolgere il Vangelo, quando vuole morire per salvare Gesù. Allora ci sono grandi gesti, almeno lì per lì, che poi sottintendono il rovesciamento del Vangelo. Pensare di dover fare qualcosa per il Signore. Diceva all'inizio Silvano, qui proprio c'è il capovolgimento del cristianesimo rispetto ad ogni religione. In un certo senso si ritiene sempre che il Signore esiga qualcosa. Pietro qui sperimenta che il Signore non esige niente.
Non esiste proprio niente il Signore, ma non è che prende i buoni e castiga i cattivi.
C'è un'unica cosa che può chiedere, come può chiedere l'amore, di essere accolto, l'unica. E Pietro qui si rende conto di essere arrivato a questo punto. Se non altro, dalla sua frana può nascere qualcosa, non grazie a lui. Ma allora non è tanto la scoperta per dire non sono capace di niente, ma la scoperta di chi è questo Gesù. Perché se dico non sono capace di niente è come se rimanessi ancora con lo sguardo fermo su di me e non riuscissi mai a portare questo sguardo su quel Gesù che mi sta di fronte.
È bella la nota di Luca che Gesù lo guardò dentro. Come l'ha guardato?
Sì. Con altri occhi rispetto alla serva.
E non tanto... Come diceva Trevaretti, io sono figlio, no?
Non solo, si dice anche voltatosi, come dire, va a cercarlo lui. Cioè, la possibilità di un nuovo legame arriva da Gesù. È lui che l'ha iniziato questa relazione con Pietro, è lui che di nuovo va a cercarlo. Come dire, è in questo modo Pietro scopre che non è stato un errore di persona da parte di Gesù. Se gli ha predetto già il perdono e poi Pietro si rende conto che davvero l'ha rinnegato, allora Pietro si accorge di quale amore era amato da questo Gesù. Che quello che sta facendo Gesù appunto non è per sbaglio.
Ecco una cosa qui, capisce Pietro, che è difficile da capire, la diciamo spesso, che l'amore non può essere meritato, se no è meretricio, è prostituzione. E meritare l'amore di Dio è trattare Dio da prostituta. Dio ci ama perché? Perché ci ama e non può non amarci, perché è amore, perché è innamorato di noi, perché la mamma ama il figlio, non perché lo merita il figlio. Se è disgraziato lo ama di più perché ne ha più bisogno.
È come se Pietro faticasse a fare quell'esperienza fondamentale per tutti, ma a volte per tutti o per tanti così difficile, che è quella del lasciarsi amare, del non fidarsi. Questo già dalla lavanda dei piedi, forse ancora prima, e ancora adesso. Quasi il non consegnarsi a chi si consegna, quasi aver sempre un po' di sospetto, un po' di riserva. Ecco qua, Pietro, se non altro, dopo che si è smontato tutto attorno, capisce questo. E allora forse può intuire qualcosa di ciò che può fare Pietro, che non nascerà dalle proprie capacità, dalla propria fedeltà, dalla propria coerenza, niente di tutto questo. Se potrà di nuovo cominciare dei legami con altri, sarà unicamente perché per primo ha fatto esperienza di questo perdono. L'unica cosa che può esserci a fondamento delle proprie scelte. Ciò che rimane dopo la frana è appunto questa roccia che non viene meno.
Cioè, qui dopo capisce davvero Pietro, lo capirà più tardi perché sul momento è duro franare. Capisce: chi mi separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù? Chi mi separerà? Né vita, né morte, né spada, né altezza, né profondità, nulla. Cioè, nulla mi separa dall'amore che lui ha per me, non dall'amore che io ho per lui, che tutto mi separa. Ma dal suo amore per me nulla. Allora si comincia a vivere che è bellissimo perché è amato. Perché siamo parte di Dio, della Trinità in fondo. Riceviamo amore e possiamo rispondere con lo stesso amore. E essere quel che siamo, non più nelle presunzioni o nei sacrifici o nei meriti. Essere quel che siamo. Davanti a quello sguardo che sei prezioso e mio, che sei degno di stima perché ti ama. Oppure tu mi hai tessuto nel grembo di mia madre, cioè Dio mi è più madre di mia madre, per quello mi ama. È il suo sguardo che mi fa vivere. L'uomo è ciò che è agli occhi di Dio, agli occhi vuol dire il cuore.
È come se questo incontro con Gesù, dopo il rinnegamento, consentisse a Pietro di scoprire la sua vera identità. L'identità del discepolo non è l'amore del discepolo per Gesù. Sono bastate poche battute, franato tutto. Ma è l'amore di Gesù per il discepolo. Questa è l'identità del discepolo. Questa è l'identità di ciascuno di noi. Quello che siamo noi agli occhi di Dio.
E tra l'altro per tutti noi la nostra identità è l'amore che abbiamo ricevuto. Ed è tutta grazia perché non l'abbiamo meritato, perché quello meritato te lo costa caro e lo fai pagare.
No. Riconoscersi appunto in questo modo, come se quel pianto è di Pietro, aiutasse un po' Pietro a sciogliere quella maschera che si è messo continuamente addosso e finalmente a riconoscersi come è agli occhi di Gesù. Questo è il Vangelo per Pietro. Finalmente raggiunto dalla buona notizia dell'amore di Dio per lui. Forse fino a qualche attimo prima poteva pensare di essere amato per qualche altra cosa. Adesso scopre che Gesù lo ama solamente per sé.
Lo ama perché per quello che è lui, che è più bello. Uno può essere quello che è. Se no abbiamo tutti una brutta malattia che si chiama l'oftalmogulia. E parla Paolo. Oftalmo è chiaro, no? La schiavitù degli occhi, siamo tutti schiavi degli occhi degli altri, qui è tutto il gioco di occhi sempre, no? Perché noi dobbiamo valere qualcosa e valiamo ciò che valiamo agli occhi dell'altro e ai nostri occhi. Fino a quando non scopriamo, allora dobbiamo meritarci lo sguardo del buono dell'altro, allora siamo schiavi dell'occhio dell'altro, l'altro deve fare tutto quello che vogliamo. Siamo schiavi gli uni degli occhi degli altri. Se invece capisco che io sono come sono visto da Dio, cioè sono il suo amore infinito per me, io sono libero da ogni sguardo. Se uno mi guarda male, beh, sarà strabico. Perché se Dio mi guarda bene, cosa c'è di guardarmi male?
E Pietro, potremmo dire, in questo modo può vivere della grazia di Gesù, affidandosi a questo. Questo cambia completamente il modo con cui si vive. E allora Pietro potrà intuire che potrà tornare a essere di quelli, non perché è la setta dei bravi, dei perfetti, ma perché su ognuno di quelli c'è questo sguardo di Gesù. Io quando incontro ogni persona, so che su ogni persona Gesù posa questo sguardo.
Anche i peccatori, anche i bestemmiatori, i beati, i lontani, ancora di più.
E questo a partire proprio dalla mia esperienza, direbbe Pietro. Proprio per quello potrà, diciamo, confermare i fratelli. Ma perché per primo ha fatto esperienza di questa misericordia. E questo che vale per Pietro, vale per ciascuno, può valere per la Chiesa nel suo insieme. Cioè l'esperienza che si fa continuamente della misericordia del Signore è chiamata a passare e a raggiungere anche altri.
Ricordate l'ultimo miracolo di Gesù? La guarigione del cieco. Quindi, qui Pietro ormai scompare dietro il pianto. Non c'è più Pietro dopo, non è più nominato. Se non dopo nella resurrezione, andate a dire anche a Pietro. Scompare perché ormai è lui che racconta dopo questo. Scompare perché ormai diventa ciò che vede. Diventa l'occhio pulito che vede la passione del Signore e va a morire per me. E questo è il battesimo. Adesso Pietro capisce. Profetizza, chi ti ha colpito? Adesso lo so. E la scoperta cristiana questa è della grande libertà. Lo vedremo ancora più avanti in altre figure, ma Pietro già è quella determinante.
Sì, veniva, forse sono già ricordato tre volte, ma una definizione che Sant'Ignazio mette negli esercizi spirituali, quando presentando alcuni episodi della vita di Gesù, dice Gesù e i suoi amati discepoli. Anche io penso che questo amati discepoli non sia un'espressione leggera. Dica la verità del discepolo. Il discepolo è colui che è amato da Gesù. Non è colui che fa questo, che fa quest'altro. No, innanzitutto il discepolo è colui che riconosce di essere amato da Gesù. Qualcosa che più che appunto fare, accoglie.
Che una cosa si potrebbe ancora notare poi infinita, ma quello che scopre Pietro, e farà fatica a scoprirlo, che piange amaramente perché prima piange il lutto del suo fallimento, poi capirà quello sguardo, quel che capisce Pietro è che si può vivere dell'amore gratuito dell'altro ed è l'essenza di ogni uomo e di ogni creatura e di Dio stesso. Si può vivere solo di amore e l'amore non può essere che gratuito, se no è morto. Per questo il cristianesimo non è più una religione che imbalsama l'uomo, è la libertà dei figli, che poi sanno diventare fratelli e padri e madri poi anche se occorre.
Ci fermiamo qui, possiamo rivedere il testo, poi condividere ciò che questo testo ci ha fatto sentire.
Penso che con questo testo possiamo ormai entrare nella contemplazione di questa settimana, di ciò che avviene, con gli occhi di Pietro. Allora so cosa avviene. So cosa fa lui per me, chi sono io per lui e lui per me. E proprio il cristianesimo sta tutto in questo per me, e quindi per tutti. Non è un'ideologia, è l'esperienza per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. sentiamo cosa.
Allora, quando si dice, magari spero che c'entri quel testo, la fede esige gesti, è una cavolata.
No.
Detto sì. Educatamente.
Sì, molto. Io avevo letto un articolo una volta molto accurato, perché è morto Gesù? E c'erano tra le tante ipotesi anche che è morto d'infarto. Io pensavo fosse morto per me, come dice Paolo. Tra le tante per me è quello il motivo. Mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Il suicidio del 3 anni passati di famiglia, nel senso che sembra che proprio nel giro di 4 ore invece si sia dimenticato di tutto, però in realtà questo suicidio a sua totale insaputa di consapevolezza c'è stato e mi dà una grande speranza. E allora mi porto la domanda che ho scelto, quale Cristo chiedi, ecco, la traduco un po' per me, a quale Cristo permetti di farti lo suicidio? A quale Cristo permetti di essere la tua compagnia?
Capite anche l'importanza del leggere la parola, se no certamente saremo con altri cristi, anche noi. Però siamo lo stesso, eh.
Sai, a me mi viene quasi un po' da difendere Pietro.
Eh sì, è bravo.
Perché? Cioè, è vero che lui però sta 3 anni con una persona che fa pronto, no? Allora bisogna... Forse bisogna leggere in maniera diversa quei profeti, non come un segno di potenza o meno. Quel moltiplicare i panni e i pesci voleva dire forse mettere tutto in comune, che mettendo tutto in comune ce n'è per tutti. Perché sennò sembrano tutti segni di potenza.
Che toccare il lebbroso vuol dire prendere la lebbra.
Ma sì, però non è detto che prendi la lebbra se tocchi il lebbroso, e comunque uno che sta male non puoi mollarlo di così,
esatto.
Devi pure andarci, no? Non ce n'è, allora lui, non so, probabilmente poveretto si è fatto l'idea che sarebbero entrati con la fanfara, in fondo, ma nel tempo, scaccia qui, scaccia là, insomma ne ha fatte, no?
C'era la folla che osannava.
E quindi si aspettava questo finale, che adesso vi stupiamo tutti con pochi da
12 regioni d'anzi, l'ha detto 2 ore prima, era lì aspettarle.
Il problema è che invece bisogna fare dietro al popolo,
sì.
Non a
grandine. Difatti se uno sta attento, prima del pane, dice Gesù sentì compassione, e poi il pane e l'Eucaristia, cioè è la sua vita data per noi. E quando interpreta tutti i miracoli Matteo, ma anche fa 10 di fila, e Matteo 8,17 dice così si compie la scrittura, porterà su di sé i nostri mali, finirà lui lebbroso, lui paralitico, lui inchiodato.
Perché noi seguiamo il Dio della domenica, no?
Sì.
Il Dio di tutti i giorni è il Dio del cortile, no? Cioè tu devi prenderlo quando è là che... Cioè quando vai per strada e vedi il rombo, vedi la persona che viene maltrattata così, non puoi girarti dall'altra parte, cioè o lì segui Gesù o se no sono tutte valle. O se no il Dio della domenica è una roba buona.
Esatto.
È un idolo.
Non puoi girarti, no? Allora la chiede di Gesù, poi fai solo il denaro fuori o non puoi girarti,
sì, posso dire, cioè le, io penso che non, non consiste nel fare gesti, se pensiamo che dai gesti venga la nostra, come dire, verranno pure i gesti, ma non quasi come fondamento del, ma come logica conseguente. Qua, torniamo al, a ciò che dice Gesù all'inizio del Vangelo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Questo avviene perché lui ci ama, diciamo, questo è il principio fondamento. Convertitevi e credete al Vangelo vuol dire che c'è questa possibilità di vivere così. Ma io penso che, facciamo tutti già l'esperienza, penso anche umanamente, quando noi ci sentiamo amati da qualcuno, siamo molto più liberi. Questo ci accompagna e ci fa fare delle cose che altrimenti non facciamo. Bene, su questo si fonda la nostra verità. Dove le cose che facciamo non è che ci meritano l'amore di Gesù, nascono da quell'amore. Perché se io mi scopro come Pietro, per questo forse è una grazia da chiedere, se mi scopro come Pietro, amato così da Gesù, beh, allora forse comincerò a vivere da fratello e da sorella degli altri, di chiunque altro. Allora si esprimerà, direi, ma come, come possibilità che mi è data, non come, diciamo...
Mentre Pietro prima era, gli altri sì, io no. Sì. Era proprio il marcamento.
Sì. È un mettersi prima, no? Cioè, come dire, mi metto ancora io prima, e poi se viene dietro il Signore, meglio per lui. Questa è un po' la, la libertà dei figli, come si diceva prima. Questa è.
Sì. Cioè, quello che volevo dire è vedere Gesù.
Sì, quello lì.
Cioè, quel povero Cristo lì, cioè quello di Gesù, non so perché, ma a me è venuto molto da pensarlo, quando ho cura di una persona, poverino, che ha l'Alzheimer, e ogni volta a me viene in mente che lui è Gesù, ma proprio, ma tanto mi viene, no? E uno potrebbe dire che un povero demente, proprio.
Dopo davvero non è neanche tanto il fare, è un sentire che poi cambia lo stile di vita. Non è una legge, ecco. E poi la legge è amor che nulla amato amar perdona.
A me, guardando Pietro, viene anche in mente l'esperienza di genitore, perché spesso nella propria esperienza si trova a guardare i propri figli che non vedo, gli si vuole bene, ma in realtà si fa fatica a capire il mistero di quei figli e si tende a provare a vederli un po' diversi, no? E si scopre poi invece che sono un'altra cosa. Quindi in questo senso anche Pietro me lo sento molto vicino, perché penso che lui a modo suo volesse anche bene a Gesù, però non riusciva a cogliere il mistero della sua grandezza, non lo vedeva davanti in un altro modo.
Guardate che buffe le risposte, ma che vere, ne so né capisco che tu dici, la prima. La seconda negava. La terza cominciò a imprecare a girare. Non conosco quest'uomo di cui voi dite, di cui voi dite. Neanche se mi so già totalmente. Voi siete a dominare, io. Sì. È bello.
Io
vorrei
ringraziare il fatto che questo Vangelo mi sanno.
Anche Pietro, anche noi. E qui nasce Pietro, è qui. qui nasce Pietro, prima non è Pietro. Nasce da questo pianto, in fondo, che si scioglie, e nasce l'altro Pietro, che è un altro, quello che sa di essere amato infinitamente, e che allora potrà amare i fratelli e potrà aiutare i fratelli.
Senza ancora proprio mia moglie a cui la padre dove sei. Perché l'altra volta mi chiede anche nel punto in cui posso credere di essere continuata la relazione di Dio. C'è sempre quella domanda e la mia risposta è la risposta alla sua ricerca di me.
Qui Pietro sarebbe stato perso se Gesù non l'avesse cercato con lo sguardo e prima con la parola dicendoglielo già prima, perché anche quello è una grossa... ha gettato già l'amo molto tempo prima per pescare, guarda, tu sarai là e io sarò lì.
Fondamentalmente Pietro da due versi più lunga, che è un po' la base di San Francesco, Signore, cosa vuoi che io faccia?
E ancora San Francesco che dice: tanto è una persona quanto è ai tuoi occhi, Signore, nulla di più, ma nulla di meno. Infinito. Tra l'altro, se tu guardi gli occhi di uno, vedi dentro che è riflesso se sei vicino.
Cioè, sembra che è un buon testo per entrare nella passione, questo. Allora, appunto, chiediamo al Signore di farci entrare così nella passione, di farci soprattutto conoscere questo Gesù. Padre nostro,
che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci giure la tentazione, ma li facciamo male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il prossimo incontro sarà martedì 13 aprile. Buona Pasqua, buonanotte.